Radio Popolare, Popolare Network, buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo appuntamento estivo con Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Come tutti i sabati andremo avanti fino a metà agosto, il 17 si concluderà questo primo ciclo di Storytella, ma se vi è piaciuto, se volete che continui, non dovete far altro che scrivere a me o alla redazione, segreteria di Radio Popolare, e continueremo. Intanto siamo qui, l'estate sta finendo, cantava qualcuno anni fa, erano i Righeira, ma il brano lo scrisse Rocco Tanica, ovvero Sergio Conforti, e lo produsse Lila Biondi. Ma la nostra estate non sta finendo, è in pieno svolgimento, e oggi abbiamo ben due ospiti, due uomini nel cuore dell'estate che arrivano dal mondo, dalle redazioni, dagli uffici della Sergio Bonelli Editore, oppure da casa loro se lavorano in casa. Oggi abbiamo ospiti qui in studio e ho il piacere di presentare Gigi Cavenago e Franco Busatta. Buongiorno.
Buongiorno, ciao, ciao.
Ciao, buongiorno.
Allora, Franco, come voi ben sapete, è un abitué della trasmissione.
Sì, ma non sapevo che L'estate sta finendo l'avessero scritta i fratelli La Bionda.
Loro l'hanno prodotta, l'ha scritta Sergio Conforti, Rocco Tanica, la musica.
Ah, ok.
Il testo probabilmente di uno dei due Righeira, questo testo struggente, che però in realtà non era proprio stupido.
No, è una bellissima canzone.
Gigi, te la ricordi L'estate sta finendo?
No, sinceramente non so di cosa Righeira, state parlando, non so chi è Rocco Tanica.
Veramente?
O magari siamo
quella che fa l'estate sta finendo e un anno se ne va.
No, mannaggia. O la stai facendo male.
Allora, io la faccio molto male.
No, secondo me è una bella versione, anzi terrò questo pezzo registrato e ti ricatterò.
Unplugged.
Franco Busatta Unplugged, perché Franco non è solo un editor, non è solo un uomo di penna, è anche un cantante.
È anche un pirla.
Va bene, ma questo lo lasciamo poi ai posteri. Senti Gigi, ma quando io ti dico estate, a che canzone pensi tu immediatamente?
Immediatamente? Io penso a qualcosa di Led Zeppelin, tipo qualcosa di molto classico. Sì, perché l'ultima estate veramente bella è stata quella dopo la maturità, dove non c'erano compiti per l'anno dopo e praticamente sarei partito a fare le cose che mi interessavano, quindi fumetti e tutto quanto. Mi ricordo che quell'estate ascoltavo praticamente solo Led Zeppelin, quattro album.
I primi quattro? Sì, fantastico, sì. Va bene. E tu, Franco, i Led Zeppelin li ascoltavi?
Sì, certo. Okay. Sì. Tu più o meno anch'io quando avevo quell'età lì.
Si parla di tempi recenti, ma non recentissimi.
Insomma,
vabbè.
Cioè, il mesozoico.
Allora,
guerre puniche.
Gigi ha appena accennato a qualcosa relativo al fatto che iniziava dopo la maturità a lavorare, a fare, eccetera. Ma che cosa fa Gigi Cavenago durante il giorno per guadagnarsi da vivere e anche per essere felice?
Dunque, l'ultimo anno ho disegnato Dylan Dog, quindi in generale faccio fumetti, e quest'anno, questi ultimi 11 mesi sono stati tutti dedicati con una concentrazione quasi da monaco.
Spasmodica.
Sì, una vita monacale a realizzare.
No, veramente posso confermare, cioè non usciva, non vedeva nessuno, non accettava nessun tipo di impegno pubblico, di nessuna partecipazione al convention. È stato un periodo in cui addirittura staccava il cellulare.
Sì, gli ultimi mesi ho staccato il cellulare e quando lo accendevo la sera per puntare la sveglia per il giorno dopo mi arrivavano i messaggi: ha chiamato Franco Busatta, ti ha cercato. Ho detto: oh, c'è la mail, potrebbe cercarmi via mail.
Ma questo cosa vuol dire? Quante ore al giorno hai lavorato in questo periodo matto e disperatissimo?
E quantificare non lo so, diciamo che era sempre mattino, pomeriggio e sera. Praticamente 7 giorni su 7 mi fermavo quando proprio il fisico mi impediva di andare avanti. È stato un massacro, perché in pratica mi sono trovato a dover esordire su Dylan Dog con una storia specialissima che celebra il trentennale. È il seguito di Mater Morbi, che è uno dei più bei Dylan Dog, scritto da Roberto Recchioni degli ultimi anni. E cioè c'era tutta una serie di responsabilità che mi hanno chiuso, mi hanno murato vivo in casa.
Anche perché Gigi la storia, oltre che disegnarla, se l'è colorata da solo in una maniera impareggiabile.
Sì, c'è stata questa richiesta da Roberto di fare un fumetto colorato in stile pittorico. Perché io già su Dylan Dog ho esordito come copertinista
questo trimestrale Maxi, che si chiama Maxi Old Boy.
Maxi Dylan Dog Old Boy, che queste copertine sono piaciute molto proprio per questo stile un po' pittorico, non tanto fumettoso, eccetera. E Roberto, partito con questa richiesta, come fai a dire di no?
Certo.
Dopodiché io devo ammettere che quando ho detto di sì la prima volta ho pensato: poi magari vediamo di trovare una via di mezzo, magari delle scene saranno pittoriche, delle altre no, e poi alla fine è venuta fuori una cosa, una via di mezzo, diciamo, però che mi ha lasciato molto soddisfatto. Sì.
Gigi Cavenago, moderno disegnatore del terzo millennio, che tecnica usi, che strumenti usi per colorare le storie?
Photoshop, tavoletta grafica, neanche la Cintiq. Adesso molti disegnatori sono corsi in massa sulla Cintiq, che, per chi non lo sapesse, è come un monitor su cui puoi disegnare sopra. Mentre io invece mi trovo molto meglio con la vecchia tavoletta grafica, che è come avere un tappetino appoggiato sul tavolo, una penna, tu disegni sul tappetino ma guardando lo schermo. Per esempio una cosa così, io farò sempre pubblicità alle tavolette grafiche, ti salva la schiena perché non devi stare né inclinato né storto ma stai bello dritto. Io non ho più avuto mal di schiena da quando sono passato al digitale. Non hai questa cosa, una scemenza, ma non hai la mano davanti allo schermo che ti copre parte del disegno. Tu vedi il tuo disegno sempre pulito, nasce da un cursore, e diciamo che adesso la tecnologia è qualcosa di fenomenale, perché fare un albo colorato in uno stile pittorico o simulato pittorico, cioè farlo con tecniche tradizionali a quel livello lì in 11 mesi, non credo che sarebbe possibile. Forse qualche grande maestro come Tacconi, ma cioè sì, non penso che l'abbia mai fatto, insomma.
Il tema della puntata di oggi, ogni puntata di Storytella ha un tema, quello della puntata di oggi è proprio, agganciandoci a ciò che hai appena detto tu e anche Franco poco fa, Dylan Dog 30 anni dopo, perché quest'anno compie 30 anni, esatto. Che anagraficamente non sono tanti, per un fumetto invece sono tanti, ed è molto importante vedere quanto un fumetto abbia rappresentato e abbia saputo attraversare dei periodi in cui ci sono stati dei cambiamenti così forti, dagli effimeri ma in realtà non poi così spregevoli anni 80, agli anni del cambiamento del riflusso e del nuovo underground degli anni 90, fino ad arrivare agli anni nostri. Tu sei molto giovane, quindi se ti chiedo cosa facevi negli anni 80, si passa a ricordi veramente...
Giocavo con i Men negli anni 80.
Allora io chiederei a Franco, che è giovane anche lui naturalmente, che però in quegli anni già era sul pezzo, tu come riusciresti a riassumere questi 30 anni di Dylan Dog?
Dylan Dog è stato il grande elemento di rilancio del mercato fumettistico italiano negli anni 80, innanzitutto perché in un momento di crisi del fumetto in cui si parlava di contrazione sempre maggiore, Dylan Dog all'improvviso, il boom di Dylan Dog ha rappresentato un momento di grande espansione in molti settori fumettistici, e ha anche molto ben rappresentato, e lo collego anche a una... Cioè, tu adesso parlavi degli effimeri anni 80, secondo me effimeri non sono stati per niente, né dal punto di vista fumettistico, se pensiamo, ti dico solo due titoli, Watchmen e Dark Knight Returns, né dal punto di vista, che ne so, teatrale, c'era un momento di sperimentazione di teatro sperimentale straordinario con gruppi come Magazzini Criminali, Falso Movimento, Raffaello Sanzio, che è ancora in attività, dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista della moda, tutta l'esplosione del fenomeno del prêt-à-porter a livello mondiale, sono stati degli anni culturalmente, secondo me, assolutamente strepitosi. Dylan Dog nasce in questo periodo, da questo fermento, diventa un boom pazzesco, rilancia la Sergio Bonelli Editore, che aveva andato avanti per tutta... durante tutto il periodo della sua esistenza con 5-6 testate più o meno, facendola diventare all'improvviso una delle più grandi case editrici d'Europa e anche del mondo, e arriva fino a oggi in un momento di, come tutti ben sappiamo, di crisi del mercato editoriale pazzesco, in cui le edicole chiudono e in cui noi invece riusciamo a tenere, e Dylan Dog è ancora, come ben dimostra anche lo straordinario lavoro di Gigi su quest'albo, è ancora vivo e vegeto e lotta insieme a noi.
Ti ringrazio perché hai fatto un'ottima sintesi e ti ringrazio anche perché hai riacceso i riflettori sugli aspetti importanti di un periodo che a molti è sembrato ininfluente, in realtà non lo è stato. Io ricordo anch'io un'intervista a un jazzista americano in cui tentai di fare una disamina degli anni Ottanta. Lui mi disse: perché non sai cosa è successo nel jazz negli anni Ottanta. E da lì in poi ho avuto il piacere di riscoprire che in ogni periodo della storia ci sono grandi cambiamenti e grandi semi a volte che poi germogliano.
Sì, poi il tempo filtra sempre, no? Quindi a un certo punto si fa sempre un po' un bilancio, si può sempre fare un bilancio, ma solo a posteriori, perché anch'io ho sentito per anni parlare male degli anni Ottanta, dopodiché qualcuno ha reagito a questa cosa qui dicendo no, aspetta, come no, ha fatto anche, Franco adesso?
Ma anche musicalmente, no? Certo. Cioè pensa a tutta la New Wave, cioè pensa a tutte,
certo,
tutte quelle robe lì dei primi anni Ottanta, Talking Heads, tutti i dischi di Talking Heads sono ancora la base di tutti i gruppi indie.
Ma io ho sempre avuto l'idea che cinematograficamente parlando gli anni Ottanta sono stati meglio, perché... cioè era nata la formula del blockbuster, esatto. Ok, però non era arrivato a livelli beceri come adesso,
esatto,
cioè
sì.
Tiravano fuori comunque film interessanti. Mi ricordo di aver visto su YouTube una specie di montaggio di tutti i film che hanno vinto l'Oscar per gli effetti speciali negli ultimi 20 anni, e la fetta appunto degli anni 80 fino a metà degli anni 90 erano tutti film che hanno lasciato un segno pazzesco. Penso che l'ultimo veramente interessante sia stato Jurassic Park, però gli anni 80, tra i Guerre Stellari, i Aliens, Termine,
esatto.
Cioè questi qui che sono i film,
non so, io penso, anche io adoro Cronenberg, per esempio, e
ah, esatto.
Degli anni 80,
sì, è vero,
di Cronenberg,
sì, è vero, anche perché Guerre Stellari arrivavano già da un po' prima, e quindi negli anni 80 hanno continuato.
Sì, forse più Spielberg, cioè,
sì,
citerei più,
esatto,
lo Spielberg degli anni 80.
Terminator, che è stato la grande...
Ma anche i Predatori,
Robocop,
i Predatori rappresenta gli anni 80 in una maniera pazzesca, perché c'è tutta la tendenza citazionista.
Per non parlare poi di tutto il filone horror, che è stato quello che in qualche modo ha trascinato... cioè Dylan Doggie è nato in quell'humus lì,
esatto,
e in qualche modo l'ho anche elevato da noi, perché se penso agli almanacchi della paura,
sì,
cioè dobbiamo pensare a un mondo in cui come dire, potevi guardarti più film se avevi una videoteca a disposizione al tuo paese. Però mi ricordo che appunto con gli almanacchi della paura c'erano delle belle rubriche che ti dicevano cosa trovare, cosa c'è all'estero, cosa potevi cercarti di un po' nascosto, di tutto quello che non usciva al cinema e non passava per la televisione.
Bene, questo omaggio agli anni Ottanta, allora lo suggellerei con un brano di un gruppo che a me piaceva anche ai loro esordi, che erano un po' più commerciali, un po' più pop, ma che poi nel tempo ha saputo sviluppare una ricerca che ancora oggi molti guardano con grande attenzione e grande interesse. Loro si chiamavano Talk Talk e erano famosi per It's a Shame e quei brani dell'inizio della loro carriera, ma poi nel corso del tempo davvero seppero fare molto di più. Ho qui questo album che è Spirit of Eden, dal quale ho deciso di trarre un brano, Desire, è molto lungo. E anche questo è un po' controtendenza rispetto alla sintesi che in quel periodo si sviluppò nel pop, ma ha degli sviluppi che ancora oggi davvero hanno dato la base a tutto il post-rock degli anni 90. E infatti loro hanno avuto una fine carriera perché hanno fatto una scelta non commerciale, ma davvero straordinaria. Storytel, il viaggio negli anni Ottanta, oggi grazie agli stimoli, agli spunti e alle suggestioni dei nostri ospiti, ci ha portato a riprendere in mano il repertorio dei grandissimi Talk Talk dall'album Eden, il brano Desire. E noi abbiamo in studio oggi, immaginiamo che vi siate sintonizzati adesso e Mal ve ne incoglierà sulle frequenze di Radio Popolare per ascoltare Storytella, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Ripresento gli ospiti, abbiamo Franco Busata e Gigi Camenago, non è necessario risalutare, cioè,
okay.
Cioè,
vabbè. Beh, noi facciamo che siamo educati, ciao
ciao
ciao, ciao.
Ok, che di mestiere fanno fumetti. Esatto. Allora, uno ogni tanto si chiede, tante volte ne abbiamo parlato, ma anche con Franco Fuori Onda mi ha raccontato alcuni episodi del suo vissuto, che un giorno poi ovviamente verrà inserito in una biografia in molti e molti volumi, un po' come la Recherche di Proust, ma in cui racconterà che cosa non sa la gente dei fumetti, che cosa
tutta quella roba che non si può raccontare proprio a nessuno.
Viene fuori un'enciclopedia.
Allora, facciamo una cosa, lo lascio dire a voi, facciamo una scheda. Quali sono le professioni necessarie per fare un albo di Dylan Dog che esce in edicola?
Ok, parti tu che sei...
In che senso le professioni?
Allora, diciamo, c'è il soggettista, eccetera, c'è
tutta questo. Tutte le figure professionali.
Perché dire competenze mi sembra un po' diverso, però le figure professionali, sì.
Sì, allora, nasce tutto da... Innanzitutto deve esserci un ideatore del progetto fumettistico. Nel caso di Dylan Dog è stato Sclavi, che poi è stato anche lo sceneggiatore della maggior parte dei primi 100 episodi, che è un genio del fumetto italiano e non c'è bisogno che lo ribadisca io qui.
Nonché cantautore, ma...
Nonché qualsiasi roba.
Qualsiasi cosa.
Sì, sì, romanziere.
Sì, lui è proprio leggermente multitasking.
Sì.
Quindi nasce da questa cosa qui, poi bisogna trovare dei disegnatori che facciano, che mettano su carta o adesso in digitale le immagini che tu hai in mente, situazioni A. Poi devi trovare un editore che voglia pubblicarti. E quando l'editore dice ok, facciamolo, arrivano le tavole del disegnatore realizzate e serve una letterista per scrivere le paroline che i personaggi pronunciano all'interno della storia, e a quel punto magari può essere utile avere un redattore che si rilegge le cose, che vede quando la storia è pronta, che...
E questo sei tu.
Questo assomiglia molto a me.
Assomiglia a un redattore.
Esatto. Che pensa alla copertina insieme con l'autore. E quindi poi c'è un copertinista che a volte può essere lo stesso della storia, a volte no. E poi una cosa anche che può essere molto utile è un pubblico massiccio che legga tutto ciò.
Sì, e anche uno che stampi, che è sempre esatto, qualcun altro che col furgoncino porti le copie nelle edicole o laddove, perché è vero quello che dicevi Franco, tante edicole stanno chiudendo, ma spero che resistano, perché per me è un punto di riferimento della cultura imprescindibile l'edicola. Cioè, ho passato ore da bambino a guardare tutte le copertine, poi non compravo niente. Non
Beh, per me è un trauma vedere un'edicola che chiude, perché da piccolo io non facevo altro che girare tutte le edicole chiedendo: è uscito il numero 100 di Vartan, Vartan Story, è uscito il numero 50 di Alan Ford, così nacque il gruppo TNT, è uscito il numero 1 di questo, numero...
Quello che dice, oltre a essere un bel viaggio sull'onda del ricordo, mi fa pensare a una prefazione di Mark Miller, l'autore scozzese che ha lanciato l'universo Ultimate, eccetera eccetera, che parlava di quanto tempo ci voglia per formare una competenza fumettistica. Lui diceva: non crediate che sia semplice come prendere una laurea in medicina, ci vogliono decenni in cui hai passato le tue ore a leggere con attenzione, a confrontare i disegnatori, a discutere con gli amici che è meglio Stan Lee di Jerry Conaway, perché c'è molta più attenzione sul dialogo. Quindi, e l'ho sempre trovato una cosa divertente: quanto tempo ci vuole per diventare degli esperti di fumetti?
No, se posso aggiungere ancora una cosa, per esempio, io sono sempre stato un lettore super pazzesco e super fanatico di fumetti fin da piccolissimo proprio, e una delle cose che mi ricordo da ragazzino leggendo gli albi Bonelli, per esempio gli albi Bonelli, i Tex che escono adesso, erano delle ristampe degli albi a striscia. Quindi spesso quando c'era la striscia finale col riassunto, con la cosa, quello veniva tagliato e c'era il completamento del disegno, perché poi tutto fluire all'interno della stessa pagina. E mi ricordo che io mi accorgevo di quella cosa lì e andavo a guardare dove era il completamento, come l'avevano fatto. Cioè, in realtà mi rendo conto di aver sempre avuto un'attitudine da piccolo editor anche...
Certe cose sono innate, caro Franco, certe cose sono innate. Ma non solo questo, infatti anche per Gigi qualcosa di innato doveva esserci. Tu sei come Andrea Pazienza, hai fatto il tuo primo disegno che poteva essere vendibile a 6 mesi di età?
Questo non lo so. So che facevo dei libricini appena ho imparato a scrivere, mi pare. Nel senso che facevo disegnetti come i libri illustrati. Solo che tipo li faccio per mia mamma, che era tanto contenta di sta cosa qui, però di pubblicabile, assolutamente no. Si arriva, non so, penso ai 18-20 anni per qualcosa che non faccia proprio schifo. Ma tu prima chiedevi sì. quanto ci vuole per avere una competenza. In pratica tutta la vita, da quando impari a vedere le immagini a dopo. Infatti non a caso di solito chi arriva al fumetto è sempre un grande appassionato prima, penso che valga per musica e cinema. Di solito non sento mai qualcuno che ci capita per caso. Magari c'è qualcuno che ha iniziato più tardi rispetto a qualcun altro, ma almeno se ti viene in mente qualche nome, Franco,
a me sì, pare che... A me sì, l'ha confessato in trasmissione che era Tito Faraci, che aveva iniziato con la musica occupandosi di giornalismo musicale, poi era in un gruppo di persone che lavoravano per un'agenzia e uno di questi lavorava per Disney, scriveva Topolino, lui ha guardato e ha detto cos'è sta roba, lui fa sceneggiatore per un fumetto, ah interessante, ha buttato l'occhio, ha chiesto di provare e da lì è cominciata.
Ah, incredibile.
Così l'ha raccontata lui.
Beh,
poi magari...
A parte che comunque, sì, tu dici veniva dalla musica, è anche vero che cioè il fumetto chiama tante altre cose, è come è tutto un po' fluido, se vuoi...
Sì, è una sintesi di molti linguaggi in effetti, quindi...
Perché mi ricordo che anche Pasquale Ruiu viene dal teatro, dal cinema, e a un certo punto ha avuto un approccio molto diretto con la Sergio Bonelli editore, in pratica chiedendo come funziona la scrittura per il fumetto eccetera, e a un certo punto si è adattato. Però veniva già da un background che in pratica doveva solo assestarsi su certe cose ed era già a posto, insomma.
E trovare il modo di mettere insieme le sue competenze precedenti, esatto, praticamente.
Esatto. Ma è anche bello che sia così, perché se il fumetto si nutre solo di se stesso, poi alla fine il suo DNA perde un po' in qualità, mentre quando si... Prima dicevamo di Tiziano Sclavi che... Sì. Cantautore, scrittore, tutto quanto, più uno ha da metterci meglio è, e è quasi interessante, anzi direi che è auspicabile che ci siano autori che vengano sempre da fuori, no? Perché
sì,
non
sì,
fanno che arricchire certo. il tutto.
Sì, come diceva Franco, quello che hai detto tu è giustissimo, il fatto che sia la ricchezza di un fumetto rappresenta anche quanto il fumetto riesca a riassumere, anzi a condensare, a miscelare forme espressive che arrivano da linguaggi, ovvero da mondi differenti, perché c'è il teatro, c'è il cinema, c'è la musica intesa come l'emozione che riesce a trasferire anche se magari non riesce a toccarla, c'è tutta la letteratura,
esatto.
la pittura ovviamente e, sì, e sì, la sì. grafica contemporanea. La cosa bella secondo me nel Novecento è stato vedere come alcune forme, discipline artistiche come il fumetto siano state in grado di portare alla gente comune una summa, una sintesi di discipline che invece prima erano di gruppi magari un po' più elitari, perché era necessaria una preparazione più approfondita per poter cogliere quello che c'era nelle altre cose, non so, per esempio nella pittura contemporanea.
Sì, io sono un grande fan anche del fumetto inteso come sottocultura, che è la cosa con cui io sono abbastanza cresciuto. Negli anni 60 c'è stata più è passato il tempo e più c'è stata questa corsa alla legittimazione del fumetto come cultura alta, diciamo così, no? Con una forma di sofferenza da parte degli operatori del settore che soffrivano a sentirsi considerati, insomma, gente che faceva un po' robaccia da puro intrattenimento. Invece secondo me quella è una dimensione molto interessante e anche che molto vicina anche a certe forme di underground, no? Penso per esempio anche agli autori di Frigidaire, un autore come Stefano Tamburini, come amasse il fumetto molto popolare che poi lui riusciva anche a rielaborare in modo...
Sì, lui faceva delle cose spericolate,
molto
è vero. È vero, ma io sono convinto di quello che stai dicendo, Franco, anzi credo che quando ci fu quella onda anomala di autori che facevano delle storie magari graficamente interessanti ma dove non capivi cosa stesse succedendo, si è vanificato un po' l'effetto che dovrebbe avere comunque una forma di intrattenimento, apprendimento e anche crescita culturale come il fumetto. Cioè se non capisci la storia, o se la storia addirittura non c'è ma c'è qualcosa, a parte Mebius, a parte il garage ermetico però che non aveva la storia ma era un viaggio. Ma se viene a vanificarsi quello è anche...
Beh, io alludo per esempio anche al fatto che per esempio il fumetto Bonelli, stando sul nostro degli anni 50-60, era un fumetto proprio di puro divertimento, E Sergio Bonelli è cresciuto però in un periodo in cui il fumetto era visto un po' come il fumo negli occhi, cioè era considerato veramente una roba riprovevole, una roba che insomma che rovinava i ragazzi e via dicendo, e quindi lui ha sofferto per tantissimo tempo e ha fatto tutto il possibile per portarlo a una forma di linguaggio sempre più legittimata, riuscendoci poi benissimo.
Però
un'operazione, era... un'operazione che va benissimo, però invece è molto interessante anche che il fumetto secondo me riesca a essere una roba completamente sganciata da questo bisogno di riconoscimenti, no? Di cultura alta, che riesca a essere puro divertimento,
sì,
che riesca a essere...
aveva un suo fascino. Infatti, proprio tornando a Dylan Dog, i primi che qualche amico mi passava quando facevo le elementari, così è vero che eravamo bambini, non pensavamo, cioè già il fatto che fosse un fumetto.
In che anni siamo, Gigi?
Saremmo nel 93, penso.
Okay.
Mi pare che il mio primo Dylan Dog sia stato attorno a quegli anni, che è il boom. Prima parlavamo degli anni 80, ma il boom di Dylan Dog è avvenuto in quegli anni lì, no?
Cioè, è diventato dai primi anni 90.
Sì,
fenomeno culturale allora. Nel senso che anch'io mi ricordo che lo vedevo ovunque e mi chiedevo chi fosse questo tizio con la camicia rossa che scappava sempre da qualcosa. C'erano molte copertine, eccetera, in cui scappava da qualcosa. Che già lasciava un segno, perché non era uno che affrontava, menava il mostro. Era uno che... gli fuggiva. E però il fascino dei fumetti allora era anche questo, un po' del senso di sbagliato, che forse non dovremmo leggerli, tant'è che quando io ho letto il primo di Dylan Dog, il mese dopo era saltato fuori un altro che era il dottor Killex, mi pare, no, Dr. Terror, che
Dr. Terror,
copertina con una svastica.
Perché sono stati fatti molti Bonelli, di cioè Albi a imitazione Bonelli, sulla falsa riga di Dylan.
Era un numero di Dylan,
quello nella metropolitana,
che citava molto Mouse, questo ho scoperto anni dopo. E una copertina con questa svastica enorme dei punk, i tipici punk alla Tiziano Scavi che picchiano Dylan Dog. E mi ricordo di aver visto qualche sequenza e ho detto: no, questa cosa qui è troppo.
Cioè,
una parte di fascinazione veniva proprio da questo senso di forse qui dentro ci sono cose che altrove non troviamo. Adesso in meta telefilm, film, c'è un po' di tutto, non c'è più il fascino della scoperta, ma neanche troppo del proibito, perché in fondo è tutto concesso. E da una parte è bello perché gli si restituisce una dignità, cioè nessuno, se adesso dico che faccio fumetti, nessuno mi guarda storto, tipo fai quelle robacce.
Anzi.
Il che è piacevole. Però ogni volta che guadagni qualcosa, automaticamente perdi qualcosa dall'altra parte.
Certo.
Questo senso di vietato. Facendo una cosa
l'ho
che...
sempre trovato molto affascinante,
esatto,
personalmente,
esatto.
E credo che probabilmente, come dice Gigi, è stato anche importante nel successo di Dylan, perché Tiziano è riuscito a recuperare un po' di quello spirito che aveva il fumetto quando noi eravamo piccoli, insomma, di una roba un po' anche brutta, sporca e cattiva, che però insomma era...
faceva figo, cioè, per dirlo in una parola, faceva figo.
C'è una cosa importante nel racconto biografico che ci ha appena fatto Gigi, direi Franco, che un amico mi ha parlato di Dylan Dog. Il passaparola per Dylan Dog è stato fondamentale, anche per me è partito così. Io avevo visto in edicola una delle copertine, le prime copertine, e non ero convinto al 100% che fosse un fumetto adatto ai miei gusti. Il mio amico prese con una mano sola tutti quelli che erano usciti fino a quel momento, nel 1987, e mi disse: tieni, te li passo, leggili. Io lessi Canale 666 per primo e fu uno shock. A un certo punto mi girava la testa e ho detto: non smetterò mai più di leggere una cosa così. Poi Memorie dell'invisibile, cioè ogni volta era uno shock ma benefico, cioè per la prima volta dopo tanto tempo ero di nuovo emozionato leggendo un fumetto. La stessa cosa è successa anche in musica. Il passaparola ha dato non agio ma lancio a tante band che la critica massacrava, anche se oggi sono diventati dei classici. Però i Led Zeppelin al primo disco Rolling Stone America lo fece a pezzi, disse che era una pura spazzatura, ma loro riuscirono lo stesso non solo a fermarsi in Europa ma negli Stati Uniti, perché c'era il blues, c'era l'hard rock e c'era un'energia che avevano solo loro, e soprattutto andarono a fare tutte le interviste in tutti i posti in cui li chiamavano, anche una radio in un fienile, andavano anche lì, la radio universitaria dove erano tutti ubriachi, andavano anche lì, non si sono negati alla gente, la gente ha parlato di loro e loro sono diventati i Led Zeppelin. E c'è un album che ha riletto di recente l'opera dei Led Zeppelin, vorrei fare un regalino a Gigi ma anche a Franco, è un trombettista italiano, Giovanni Falzone, che con una sua orchestra di ben 9 elementi ha rifatto diversi brani delle Zeppelin, tra cui questo che vi faccio sentire. Ragazzi, indossate di nuovo le vostre cuffie e mettetevi ai posti di comando. Si riparte con Storytel, viaggio con autori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Il personaggio oggi è Dylan Dog e i suoi 30 anni. Questo giovanotto che compie 30 anni nel settembre del 2016. Sono con noi in studio Franco Busatta e Gigi Cavenago e con loro stiamo viaggiando sia sul ricordo di Dylan Dog, sui loro ricordi legati a Dylan Dog, ma anche sul presente, che è un presente molto vivace. Infatti, questi 30 anni verranno celebrati dall'album importante disegnato e colorato.
Anche,
colorato fa pensare ai colori che, insomma, con i quali si riempivano le figure quando eravamo bambini, che tra l'altro è una tecnica di relax che si sta diffondendo sempre di più, gli albi con dei disegni in bianco e nero, le persone a casa li colorano,
sì, sentito,
e stanno bene, sì,
ne ho sentito parlare più che altro per il mercato americano,
no sono arrivati anche qui e conosco anche qui persone che colorano, dopo tanti anni hanno ripreso in mano le matite o i pennarelli, colorano e stanno bene. Questo significa che disegnare farebbe bene a tutti.
Perché non lo fanno di lavoro,
esatto. Allora, adesso. Cioè, ma il climax mi hai rovinato.
Hai ragione.
Climax. Ma tu, ecco, cosa fai per rilassarti un po' nel tempo libero quando non lavori, oltre a dormire, visto che non è che resti molto? Cosa fai?
Caspita, mi piglia alla sprovvista.
No, è ok, questi sono dettagli intimi, allora non entreremo in questo mondo, anche perché, come dicevamo prima, il nostro caro Gigi Cavenago lavora, però pare che due volte all'anno, quasi come certi disegnatori giapponesi, si conceda quei 6-7 ore di riposo.
Esatto, a Natale e a Pasqua.
Ma non,
come
non,
Stephen
non,
King.
Come Stephen King, ok, va bene. Ma ecco, Gigi, così in confidenza,
sì.
Tu sai che in Giappone molti disegnatori hanno così poco tempo, almeno così era una volta, non so se è ancora così, ma poco tempo e così tanta gente che lavora per loro magari in casa loro, quindi ospitano tutti eccetera,
sì,
gli assistenti che devono produrre così tante tavole, non possono neanche andare a far la spesa e gli editor pietosamente vanno al supermercato, vanno in farmacia a comprare le aspirine, ecco, secondo te in confidenza, ecco,
sì.
Franco Busatta qui presente
andrebbe a fare
lo
la
farebbe
spesa
per te?
Ma io penso di sì, se io chiedo gente, guardami in faccia. Sì, dai, andresti a fare la spesa tanto.
Ma non lo so, credo sia uno dei motivi perché non mi piacerebbe vivere in un paese come il Giappone, che pure adoro.
Sì, a me ha fatto sempre impressione questa cosa qui e mi ricordo gli anni della scuola del fumetto in cui c'erano degli estimatori, cioè gente che leggeva solamente manga,
certo,
e proprio proclamavano la superiorità dei fumetti manga, anche perché uscivano ogni 15 giorni e guarda quante cose, guarda che cura nel dettaglio. Ma io, per me, che, cioè, sapevamo tutti che avevano gli assistenti questi disegnatori qui, ma assistenti a parte, so che gli pianificano loro le vacanze, le uscite, praticamente gli pianificano la vita. Quella è tutta un'altra cultura che un italiano non potrebbe tollerare, sarebbe
sì,
una forma di schiavismo.
C'è nell'ultimo, uno degli ultimi libri di Igor, Quaderni giapponesi, un capitolo tremendo che si chiama La cura,
sì,
che è legato proprio a questa roba qui, perché anche Igor è sempre stato un grande amante del Giappone e ha anche lavorato per una casa editrice molto importante, la Kodansha, e c'era un suo personaggino che funzionava. A un certo punto c'era la possibilità di lanciarlo ancora di più e lui è andato in Giappone e l'editor l'aveva praticamente recluso in albergo, andando ogni giorno da lui e dicendogli che per il giorno dopo doveva fargli trovare pronte 15 pagine.
Madonna.
In un giorno?
In un giorno.
che dire,
roba forte, roba veramente forte. Sì, un minuto di silenzio
per questa tragedia.
Gigi è impallidito, cioè si è immedesimato. Non devi immedesimarti, è un racconto dell'orrore, ma è un racconto.
Anzi, ditemi che non è successo.
Non è mai successo niente, per dirla con Sclavi.
Esatto. No, vabbè, da noi è un po' diverso. Comunque i ritmi sono intensi anche qui.
Sì, sì, poi dipende appunto che qual è la tua idea, qual è il tuo progetto, nel senso. È chiaro che si può fare molto più velocemente e tutto, però se a un certo punto hai un'idea di quello che vuoi fare e la metti davanti a tutte le altre questioni, a un certo punto sarà l'idea anche a determinare il tempo che ci metti a farlo. Chiaramente la scadenza è la cosa che si impone su tutto, quindi devi fare i tuoi conticini. Io praticamente mi sono già fatto un programmino, cioè quando ho iniziato questo Mater Dolorosa mi ricordo che i primi mesi prima di andare a dormire cercavo di farmi i miei calcoli mentali e dire allora ok, allora ancora un tot di mesi, se faccio un tot di tavole al mese, magari se riesco a riprendere quelle vecchie che ho sbagliato qualcosa e tutto quanto. Praticamente devi fare devi giostrartela tra, come dire, l'istinto diciamo così artistico tra virgolette, ma senza dimenticarti di guardare il calendario, di guardare l'orologio, soprattutto verso le ultime fasi della lavorazione, dove a un certo punto
quando i giorni sono proprio
contati, è sempre meno punto. Gioco e a un certo punto devi dire ok, cioè questa tavola qui sarà la tavola del lunedì, non c'è più nient'altro. Poi c'è da dire che in redazione sono stati molto pazienti, mi hanno concesso tipo di andare siamo andati in parallelo, no? Con lettering, e le ultime fasi della lavorazione le abbiamo fatte assieme.
Sì, siamo molto buoni, siamo veramente
è una redazione di buon cuore. Io vorrei, mica giapponese.
Esatto, non sono stati dei tiranni tipo no, noi non ci interessa, devi consegnare il tot.
Vabbè, come facciamo, Gigi ormai è la nostra star, è il nostro numero uno, e quindi
si parla solo di Gigi.
Tappeti rossi, no? Ha detto proprio senza la minima ironia, certo, proprio tappeti rossi e qualsiasi cosa pur di tenercelo stretto.
Comunque,
no, io vorrei ricordare un secondo, oltre all'albo di Gigi, che poi il mese dopo ci sarà un altro grande evento, perché Sclavi. Esce l'albo, ritorna Tiziano Sclavi dopo anni che non scriveva un Dylan Dog, con una storia che si chiama Dopo un grande silenzio, sarà disegnato da Giampiero Casertano ed è un albo molto interessante anche dal punto di vista delle cose che Tiziano racconta sull'intimità di Dylan, perché torna su una questione cardine del personaggio, affrontandola con l'abilità e con la sensibilità che solo lui può avere nei confronti di Dylan. E l'albo poi sarà un albo su cui noi punteremo molto, perché avrà anche un'edizione da libreria, avrà una variant da libreria e quindi.
Bello, questo concetto di Varian l'abbiamo anche rispiegato diverse volte anche con Giovanni Boninsegni e Giovanni Mattioli quando furono ospiti, perché per molte persone è un concetto assolutamente ignoto, mentre invece si tratta di?
Si tratta di riproporre una stessa pubblicazione, però in ambiti di vendita completamente diversi, quindi con copertine diverse, con aggiunte all'interno che possano arricchirlo. E a volte possono essere una riproposta, può essere a colori, può essere in un altro formato con un'altra carta, oppure è proprio lo stesso interno però ricopertinato magari con un copertinista particolarmente illustre. Insomma, ci sono tante forme.
Bene.
Può essere all'interno di una fiera, nelle fumetterie, nelle librerie.
Occasioni speciali, edizioni speciali.
Esatto.
Allora, visto che, Franco, abbiamo traumatizzato Gigi parlando del Giappone, facendogli ricordare ciò che aveva dimenticato sotto ipnosi del Giappone, io gli dedicherei un brano che parla di Giappone però in senso buono, perché sappiamo protocollo di Kyoto e di quello che ha rappresentato, anche se non tutti lo rispettano. C'è un gruppo americano, si chiamano Bad Religion, fanno parte del post-punk, ma il loro cantante, che ha due lauree e insegna all'università, ci tiene a fare dei testi che abbiano un senso. Infatti in questo brano, che lo sentirete, ruspante, diciamo così, il testo ha una sua valenza e parla proprio degli effetti che ha avuto il protocollo di Kyoto e di quanto sia stato ignorato. Storytella Viaggio. Dai, lo dico. Storytella Viaggio Canottori, personaggi e fan nell'universo dei fumetti. Purtroppo tutte le cose belle finiscono e stiamo già volgendo al termine di questa avvincente trasmissione che ha visto protagonisti Franco Busatta e Gigi Cavenago. Frank and Lewis. Anche perché non saprei Gigi come. C'è un vezzeggiativo in.
No, non ho mai sentito.
Gigi sa di un'altra cosa. La copertina di Amma Gamma dei Pink Floyd. No, non c'entra niente.
No, è meglio Lewis.
Meglio Lewis.
Lewis.
Frank and Lewis. Francis, no, meglio Frank.
Fate voi.
Non ti dissiace, Franco, ti vogliamo con noi.
A piacere.
Franco sta già pensando al lavoro, vedi che è un problema. Esatto, lavorare con i fumetti, me l'hanno detto poi in tutte le trasmissioni, tutti quanti, caro Gigi, mi hanno detto, noi purtroppo non ci fermiamo mai. Noi lavoriamo sempre.
Sì,
noi,
quando fai della tua ossessione un lavoro, è così alla fine.
Anche quando fai del tuo lavoro la tua ossessione, però lì è peggio secondo me.
Ma è il fatto che col fumetto nasce prima la passione, o passione ossessione, e dopo devi per forza farti pagare e deve diventare un lavoro.
Sì, sono d'accordo. Franco, torna tra noi.
Eccomi.
Raccontaci uno dei tuoi aneddoti che ci fanno pensare alla storia di Dylan Dog. Vediamo un po', allora, la storia di Dylan Dog nel terzo millennio. Com'è Dylan Dog nel terzo millennio? Quindi dal 2000 in poi, quando Sclavi aveva un po' tirato i remi in barca.
Beh, è stato un periodo di assestamento in cui sono stati messi a frutto tutte le sue lezioni, tutti i suoi insegnamenti, tutti i semi da lui piantati. È stata l'occasione per avere alcuni grandi, la rivelazione di alcuni grandi talenti nel campo della sceneggiatura. Un nome per tutti è ovviamente quello di Paola Barbato, che forse in questo momento è la più brava a scrivere Dylan, è quella che ha in mano Dylan con più sicurezza, con più padronanza, insomma. E sono venuti fuori grandi disegnatori ed rimane comunque pur nella crisi generale a cui accennavo prima, pazzesca, rimane il secondo fumetto italiano più venduto, quindi un caposaldo.
Hai fatto bene a citare Paola, poi ovviamente citare tutti quelli che hanno messo le mani nelle sceneggiature di Dylan Dog, ci hanno contribuito con la loro creatività, la loro competenza. Il primo fu Claudio Chiaverotti ad affiancare Sclavi, anche se in realtà...
No, non è stato Chiaverotti, lo dico apposta anche un po' per fargli un dispetto.
Ah, ecco.
È stato in realtà, credo, Luigi Mignacco.
Luigi Mignacco prima di Claudio.
Non sono sicuro se è stato Mignacco o Ferrandino. Però credo che il primo a essere...
O forse il primo illustre...
Forse il primo è stato Castelli.
Castelli, numero 20,
esatto,
dal profondo.
Essere sì. Pubblicato, però credo forse i primissimi invece a cominciare a scrivere oltre a Tiziano sono stati Mignacco e Ferrandino.
E poi tutti quanti, poi tanti altri si sono aggiunti e continuano,
sì,
ad aggiungersi.
Sì, tutti i nomi di punta della casa editrice più o meno si sono,
sì,
misurati
Ruio.
Con Dylan.
Sì, è vero. Che è un bel terreno di misurazione, perché ognuno ha cercato ed è riuscito, secondo me, a far luce su un aspetto di Dylan laddove Sclavi aveva creato tutto l'universo.
Sì, è anche vero che magari per certi grandi autori nostri comunque Dylan magari non è così congeniale, non so, penso a due grandi autori come Castelli e Boselli. Secondo me il racconto di Laniato non è particolarmente nelle loro corde, quindi hanno scritto qualche storia, però senza non essendo così in sintonia, poi non hanno continuato.
Gigi Cavenaco e Franco Busatta, siamo arrivati ai saluti finali. Ci saluteremo con un brano di Afrobeat, il batterista che lavorò un tempo con Fela Kuti, che si chiama Tony Allen, che ha un modo di suonare la batteria che è molto particolare. Cioè sembra che faccia le rullate al momento, i fill-in, le rullate sui tamburi al momento sbagliato. In realtà è il suo modo di suonare ed è molto piacevole. Visto che stiamo giungendo al termine di questa puntata di Storytella, vorrei lasciare a voi i saluti finali, dei saluti struggenti, se possibile.
Struggenti.
Vai con lo struggente.
No, inizia te perché
sì. Struggetemi.
Vai avanti te che a me mi viene da ridere.
Esatto, io vedi, non sono struggente. Io ero preparato al saluto tipo ciao a tutti.
Fai il saluto che vuoi. Vai Gigi, fai il saluto che vuoi.
Ok, ciao a tutti i lettori e gli ascoltatori. Ci troviamo in edicola a settembre.
Un po' struggente è stato comunque, io devo dire. Cioè, sì. Sotto traccia.
Trovi un pizzico di struggenza.
Ci troviamo tutti, questo senso dell'incontro e anche della nostalgia del futuro.
Esatto.
Cioè, sì.
Non ci vedremo per un po'.
Ecco. cari amici.
Fino a settembre, cari amici.
Vedi che basta dargli il là e lui entra nella parte. Quest'uomo è una sorpresa. Scusate che è partito anche il brano, che tanto sarebbe partito poi. Franco, a te la parola.
Non so se sono struggente, ma vi ringrazio ancora una volta di averci dato retta.
Grazie a Franco Busatta, grazie a Gigi Cavenago, grazie a Sergio Boni Editore, che tutti i mesi in edicola, in librerie nel mondo, con gli eventi di Landoc trentennale, figuriamoci un po', ci allieta e ci dà modo di vedere tante cose belle anche laddove la realtà sembra essere a volte meno bella di ciò che percepiamo, ma in fondo il compito dei fumetti e di chi li fa è quello di rendere la nostra vita più bella. Grazie ancora, ciao.
Ciao.